E quando il Signore ci chiederà se avevamo un po' di fede, andremo a cercare nella nostra vita qualcosa che abbiamo fatto con fede, e forse qualche messa ci starà, forse no. Cioè credo che questo commovente ritrovarci, insistente ritrovarci qui alla messa, sia uno dei segni della nostra fede, sia uno dei segni dell'amicizia cristiana, no? Tanto lo sappiamo che per alcuni versi la nostra vita è così non scalfibile, così dura, tanto sappiamo che la Chiesa non ha poi tanto da darci, tanto sappiamo che la stessa liturgia, la stessa predica non è che c'è, e tuttavia continuiamo a trovarci. Questo è un aspetto della nostra fede, l'amicizia e la confidenza con la quale ci troviamo qui sono quello che permettono poi di aprirci su delle grandi domande che abbiamo nel cuore, cioè quello che non osiamo mai fare per strada, tra amici, in casa, qui lo facciamo. Cioè noi avremmo certo tante immagini per la testa, tanti problemi, tante preoccupazioni anche da condividere, anche molto serie, certe, però portiamo qui in chiesa quei grandi interrogativi che giacciono al fondo di tutti i nostri problemi, di tutte le nostre domande, che poi si riduce all'interrogativo di dove va la nostra vita, no? È bello che qualche amico si trovi ogni tanto e dica: ma dove si sta andando? Ma non soltanto rispetto alla cronaca, ai fatti, ma in profondità, tu dove stai andando, no? E legato a questo evidentemente è il senso dell'essere cristiani. Perché si va da Gesù Cristo continuamente a cercare di ascoltarlo, a chiedergli? Perché in qualche maniera pensiamo che il senso della nostra vita abbia a che fare con il nostro essere cristiani. Quindi viviamo con molta umiltà e con molta fede questo momento. Partendo su questo tema della vocazione, che avete sentito, è quello il tema, Gesù che chiama dei discepoli, mi pare che alla base si possa partire da una, come si può dire, da una differenza radicale, no? Che potrebbe essere formulata così: la nostra vita in definitiva è questa faccenda incerta che noi stiamo mettendo in piedi giorno dopo giorno, è questa fragile costruzione, questa sfida continua tutti i giorni a trovare qualcosa che resista, appunto. E lo è, certo che è questo. O è anche in qualche modo la risposta a una chiamata. Cioè in qualche maniera la mia vita è tracciata, è stabilita, è orientata, è guidata. Beh, capite che la risposta a questa domanda cambia tutto. Cioè un conto è se sono io a condurre la faccenda, nel senso che sto cercando di vivere il meglio che posso. E un conto è dire che sto rispondendo a una chiamata. Questo stabilisce in qualche maniera una precedenza di qualcun altro, e stabilisce, ovviamente non lo posso stabilire io, ma stabilisce la fiducia in un senso che è istituito, che è dato. Ma questo cambia tutto, mi pare. Noi abbiamo istintivamente l'idea che la nostra vita sia questa realizzazione di un progetto che pazientemente, faticosamente mettiamo insieme pezzetto per pezzetto, che consiste, che è del tutto simile a quei progetti attorno ai quali ci affaccendiamo ogni giorno. Ma in realtà le cose non stanno così, non stanno così. Questo è il bambino che immagina che stiano così. In realtà ogni nostro progetto può riguardare solo le piccole cose, ma non una cosa così grande e incomprensibile com'è la nostra vita. Nessuno di noi può progettare la sua vita. Si possono progettare alcune cose, ma la vita è appunto una cosa troppo grande e incomprensibile per me, perché sia io a progettarla. Per quanto riguarda il senso e il valore della mia vita, io sono in attesa di una rivelazione. Sono in attesa di qualcuno che mi dica: vieni, ti do io una meta, ti do io la casa. Questa è la struttura della vocazione, ma è la struttura della vita, appunto. O meglio, bisognerebbe essere più precisi. Non è che uno dice, io misteriosamente non riesco a capire il senso della mia vita, spero che qualcuno ce l'abbia e questo senso me lo dia. No, per alcuni versi, avendo già avuto un presentimento, perché la mia vita è stata chiamata fin dall'inizio, ciò che definisce più radicalmente la mia vita è l'essere stata chiamata. Avendo quindi io un presentimento, anche se è indistinto, ma sicuro di questa chiamata, e avendo già detto di sì, da molti anni io sto dicendo di sì alla chiamata della vita, allora cerco, saggio, provo, mastico, metto alla prova la vita, per saggiare la chiamata, per trovarla. È come se noi stessimo vivendo, aspettando lo svolgersi della nostra storia, perché essa in qualche maniera chiarisca la chiamata, perché chiarisca alla fine perché mai siamo vivi, perché mai siamo stati chiamati. Quindi in questo senso la vocazione precede il progetto, appunto, no? La parola precede la libertà o la vita, la grazia precede il cammino dell'uomo. Noi siamo in ricerca. E lo sappiamo che appunto nella ricerca si può cercare anche delle cose sozze, stupide, inutili, perverse, sbagliate, o si può perdere il tempo a raccattare delle stupidate continuamente, passa il tempo, si riesce a far passare il tempo anche con le stupidate. Quindi la ricerca nostra in realtà è proporzionata alla chiamata, al senso della chiamata. Noi siamo alla ricerca di ciò che ci è anticipato. La ricerca è sostenuta da un'anticipazione che è la chiamata, e ciò che noi cerchiamo in qualche modo ci è stato già dato, ma ciò che ci è stato dato non può essere ascoltato, non può essere accolto, se non cercandolo ogni giorno e in qualche modo trovato in una continua ricerca. Questa è l'avventura umana. Cioè, è quasi se ci fosse un tesoro che si dispiega e si nasconde continuamente. Sono tutte le parabole di Gesù, no? Del tesoro nascosto, del tesoro nascosto nel campo, della pesca miracolosa, di quella fecondità misteriosa che feconda il mondo, la vita dell'uomo, sia che dorma sia che vegli, no? È interessante a questo proposito il cammino che fanno i discepoli nel racconto di Giovanni, no? Se avete notato, non ho sbagliato nel leggere, quando Gesù si volta indietro e dice che cercate, cioè che cosa cercate. Non chiede chi cercate, non sono ancora arrivati, non sanno che loro cercano qualcuno. Stanno cercando qualcosa, come tutti noi, cerchiamo qualcosa. Che cercate, appunto? La parola di Dio sa che noi siamo ricercatori inquieti e insoddisfatti, che corriamo incessantemente dietro a qualcosa e poi a qualcos'altro, senza sapere che cosa veramente vogliamo. E in questo senso la Bibbia, che è appunto la scrittura, la testimonianza della parola di Dio, sarebbe interessante leggerla in questa chiave, sulle forme della ricerca umana, a cui la Bibbia dà riconoscimento totale, c'è tutto, no? L'amore, la guerra, i figli, lo stupro, la violenza, la pace, la misericordia, le alleanze, il clan. C'è tutto, le stagioni, i terremoti, i diluvi, le resurrezioni dei popoli, no? Le speranze, le delusioni, le gelosie, l'organizzazione politica, la legge, tutto. Ma tra le tante forme della ricerca umana che la Bibbia racconta, ce n'è una, secondo me, che apposta si chiama il canto più bello della Bibbia, il Cantico dei Cantici, no? Che attinge alla simbolica dell'amore tra l'uomo e la donna. Non c'è come appunto stare una giornata intera con dei fidanzati per capire ste cose, no? Che cercate? Cosa cercano questi ragazzi che osano sposarsi? Cosa cercano? Certo, uno potrebbe anche banalizzare, cercano un po' di sicurezza, cercano qualcuno che li accarezzi ogni tanto, che li scaldi quando hanno freddo, come dice Coelet, che se cadono in terra li sollevi, no? Che se devono attraversare il cortile buio li accompagni, non so se viene incontro un cane che fa paura, se sei in due hai meno paura, certo cercano queste cose qui, ma che cercate appunto? E due che si sposano non concedono risposte banali, perché ti possono fare l'elenco di ciò che si attendono, ma non è quello che cercano. Cioè lì siamo di fronte come quando nasce un bambino, chi è mai? Tu puoi dire assomiglia a questo, assomiglia a quello, è stato concepito così, l'ho preparato nella vasca, è nato nel parto, nell'acqua, puoi dire mille cose, no? Puoi aver letto i libri su come si nutre, ma che cavolo c'entrano queste cose rispetto al mistero, chi è mai? Punto, no? O come quando muore uno e si sta lì sopra a far tutti i salamelecchi, i discorsi, eccetera, no? Quel bel silenzio che capisca il mistero di dove se n'è andato mai quell'uomo. Che è l'unica cosa da chiedersi e da rispettare. E invece sta lì a dire che ha bisogno di medicina, ha sbagliato i medici, ha fatto così, poi ricoverato, poi no. Tutte robe per distrarre la faccenda. Che cercate? E questo appunto il Cantico dei Cantici non cincischia invece, perché prende dalla simbolica della ricerca, parla di questa ricerca perduta, ed è interessante perché si ritrovano, si perdono, si riperdono, questo è il Cantico dei Cantici, no? Questa ricerca mai finita dello sposo e della sposa, assediata dalla paura della mancanza, dell'assenza, no? Questa simbolica ci avvia appunto sulla strada, in qualche maniera l'uomo è alla ricerca dello sposo, e questa è la simbolica del resto che Gesù ha utilizzato molto. Gesù si è presentato come lo sposo, ha iniziato il primo segno alla Cana di Galilea apposta, è arrivato lo sposo, finché c'è lo sposo bisogna far festa appunto. La venuta di Gesù è la festa dichiarata alla prima predica che ha fatto, è annunciato un giubileo ai poveracci, si rallegrino tutti i carcerati, i poveracci, i disgraziati, perché un anno di grazia è stato dichiarato per l'uomo, Dio ha amato l'uomo da farsi uomo, questo è lo sposo. L'uomo è alla ricerca di una comunione che finalmente compia l'attesa, solo che in quel primo incontro i discepoli non sono ancora arrivati lì a riconoscere lo sposo. Ci arriveranno dopo Pasqua, no? A riconoscere Gesù è il Signore mi ha sposato, questa è la fede. Il Signore ha sposato la mia vita, appunto. Questa è la fede. I discepoli non sono ancora lì. Non dicono chi cercate, ma che cercate. Si tratta di seguire da parte di Gesù, ancora di rispettare la loro ricerca a tentoni, di far approfondire loro il senso della loro insoddisfazione, di portarli a formulare una risposta sui loro desideri. Il che cosa cercate? Guardate com'è bello nel Vangelo di Giovanni. Il che cosa cercate diventerà chi cerchi in Giovanni 20, quando Gesù si rivolge a Maria Maddalena, che è venuta a cercare la tomba vuota. Anche lei è venuta a cercare qualcosa, il cadavere, e trova invece il vivente, trova qualcuno. Chi cerchi, gli rivolge il risorto, la domanda. E questa è tutta l'avventura della fede dei discepoli, raccontata così da Giovanni, il passaggio dal che cercate al chi cercate, è la storia della fede appunto, no? Perché i discepoli all'inizio pensavano, come dicono i Vangeli, alla restaurazione di Israele o a trovare un senso alla loro vita, e scoprono invece che in qualche maniera il senso è dato da un'iniziativa di Dio. Il senso è stato preceduto da una rivelazione, appunto. La verità si è data prima che tu la cercassi. L'hai trovata perché lei si è data, appunto. Questo è il primato della rivelazione, dell'iniziativa di Dio, o della grazia per l'uomo. Non è l'uomo che va a cercare Dio, lo può cercare perché l'ha già trovato, perché Dio è già venuto presso di lui. Scoprono che il senso della vita, tutto ciò che cercavano, in una maniera per loro impensabile si realizza in Gesù. Io sono la via, la verità, la vita, io sono la resurrezione e la vita. Cioè tutto ciò che noi cerchiamo nel più profondo di noi stessi, tutto ciò che ci può dare in pienezza, ciò che la vita di ogni giorno soltanto può cercare, si trova in Cristo. Tutto ciò che esiste è vita in Lui. Gesù è la dimora della vita. I discepoli hanno intuito questo quando hanno chiesto di stare con Lui. Difatti, a questa proposta che cercate, questa è la via, i discepoli chiedono subito: Maestro, dove abiti? Cioè cercano di decifrare il senso della propria vita, trovando dimora vicino a Gesù, stando vicino a Gesù. Certo, Maestro, dove abiti non è un indirizzo che chiedevano. Dove abiti vuol dire dove dobbiamo andare, come dobbiamo vivere per essere là dove tu sei, per stare presso di te, per stare con te. In questa domanda c'è la decisione di stare presso di te per sempre, perché solo presso di te la nostra vita sarà a casa. E Gesù risponde: avete sentito? Venite e vedrete. Cioè non può spiegare a parole dove Lui sta. Sarebbe bello, no? Noi veniamo a chiedere a Gesù dove sta, Lui ci dice cosa c'è da fare. Come fanno molte religioni, che semplificano molto di più, no? Il luogo della sua dimora invece lo si impara soltanto attraverso la sequela di Gesù, soltanto seguendolo, camminando dietro a Lui, soltanto prolungando la consuetudine del rapporto con Lui, perché Lui è la dimora dove Dio abita per incontrare gli uomini, tutto lo sviluppo di Giovanni nel capitolo dopo. Parlava del suo corpo, del Tempio, era il suo corpo. La dimora di Dio tra gli uomini, il Tempio di Dio è il corpo di Cristo. Lì può essere ospitato insieme con Dio ogni uomo. Ogni uomo trova casa in Cristo. Se qualcuno mi ama e ascolta la mia parola, mio Padre lo amerà, noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. E quindi viene indicata la direzione della dimora. Vuoi dimorare in Dio, devi seguire Gesù. Dove va Gesù? Dove va? Nella fraternità. Va verso l'uomo. Devi andare verso l'uomo. La vocazione di Dio è la vocazione alla fraternità umana. Dio abita nel corpo di Cristo e perciò nel corpo di ogni uomo guardato con gli occhi di Cristo, guardato con la tenerezza di Dio per l'uomo, con il desiderio che Dio ha di farsi la sua dimora nell'uomo. È l'amore al prossimo il luogo dove abita il Signore e ci chiede di seguirlo e di cercarlo per trovarlo. Questo è ciò che ci ha sussurrato Gesù come discepoli. Gli altri non lo sanno questo, lo vivono ma non lo sanno, lo sanno in un'altra maniera, ma noi lo sappiamo proprio perché abbiamo incontrato Gesù, noi siamo i discepoli. Ricordate, sta gente qui lo diceva anche alla folla, ma la folla non capiva, cercava i miracoli, cercava la religione, e Gesù si staccò dalla folla, spiegò ai discepoli che questo era il segreto di Dio, questo. E scelse i discepoli perché questo segreto fosse custodito e annunciato al mondo. Noi abbiamo incontrato Gesù e abbiamo ricevuto questa chiamata di seguirlo. Siamo stati invitati a una intimità, a una frequentazione di Gesù per essere testimoni del suo Vangelo a favore degli uomini. Siamo stati chiamati a formare la fraternità dei discepoli, a essere chiesa, a ricevere le confidenze, gli insegnamenti, i compiti che il Signore Gesù ci affida per annunciare a tutti gli uomini il Vangelo, per riconoscere il Vangelo che lavora in tutti gli uomini. E anche su questo incoraggiamoci, ci sarebbe da aprire le continue riflessioni nella quale voi giustamente trovate in me più inquietudini che entusiasmi, o meglio un entusiasmo inquieto. Ma è fuori dubbio che il cristianesimo non conosce un discepolato vivace, questa è la sua crisi, non tutte le balle di cui si dice. C'è poca gente nelle parrocchie e nelle chiese che siano innamorati di essere discepoli di Gesù, che stiano con Gesù seriamente, questo è il problema. Le altre sono tutte balle, tutte, anche in alto, sono balle, se non si parte da qui. Magari come cristiani, come discepoli, ci siamo intruppati, ci siamo adagiati in un cristianesimo di massa, ci siamo nascosti, defilati, sai quando c'è la massa, è facile dire che non viene a me, non tocca a me. Ci siamo defilati da una vicinanza e da un confronto con Gesù che sono esigenti. Le scosse che la società sta dando al cristianesimo, i venti che stanno abbattendo tutti i castelli di carta, ci stanno obbligando a uscire allo scoperto, a dire veramente cosa crediamo. E questo è un bene, secondo me. Noi stiamo ancora difendendo i principi, le verità, l'influsso sulla società. In realtà questa società ci sta semplicemente chiedendo uno a uno cosa crediamo. E ce lo sta chiedendo praticamente, fammi vedere cosa credi. Il Signore ci chiede più coraggio, più disponibilità. Il suo appello si fa più vicino e più diretto. Coraggio. Questo è un momento per noi cristiani di sostenerci a vicenda. Se c'è qualcuno tra noi che vuol fare il discepolo, incoraggiamolo. Se non abbiamo il coraggio noi, sosteniamo qualcuno. Lui per noi. Tanto non è che tutti debbano essere discepoli. Se noi siamo un po' vigliacchi a partire da me, pazienza. Però mi darò da fare perché qualcuno ci creda. Perché qualcuno ci faccia capire cosa vuol dire seguire Gesù. Questo momento di sostenerci, perché tra i rischi che la vita ci propone ogni giorno di affrontare, quello del Vangelo, quello del rischiare di andare vicino a Gesù, è forse il rischio più bello che ci possa capitare. Proviamo a lasciar correre dentro di noi in questi giorni questa domanda: che cercate? E l'invito di Gesù, venite a vedere.